Buonasera e bentornati all'ascolto del nostro programma. Quindi anche questa sera vogliamo prenderci un po' di sosta, vogliamo fermarci per una ventina di minuti e così fare delle riflessioni riguardo alla Bibbia. Stiamo analizzando, anzi iniziamo questa sera proprio a esaminare, a studiare insieme il capitolo 39 del primo libro della Bibbia, vale a dire il libro della Genesi. E così siamo arrivati ancora una volta a scoprire un nuovo personaggio. Anzi, ormai sono alcune sere che stiamo parlando un po' di Giuseppe e questa sera scopriremo qualcosa in più. Alla morte del loro padre, i fratelli di Giuseppe pensarono che quest'ultimo Giuseppe, potesse vendicarsi di loro e andarono a chiedergli clemenza. Egli rispose che non aveva alcun rancore verso di loro e disse: «Voi avete pensato del male contro me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso». Troviamo queste parole in Genesi al capitolo 50, nel versetto 20. Anche se ogni cosa sembrava andar male e ciò che stava vivendo era davvero una cosa terribile, ogni piccolo avvenimento era un passo avanti per la realizzazione dei piani di Dio nella sua vita. È giusto riflettere sul fatto che, come dice la parola di Dio, Dio corregge colui che egli ama e flagella ogni figliuolo che egli gradisce. Ebrei 12:6. Chi è diventato, grazie alla conversione, un figlio di Dio, ha la certezza che niente ci accade senza il suo permesso e che tutto è sotto il controllo della sua volontà. Dio permette ogni cosa per il bene di quelli che lo amano. Anche le cose negative, malattie, sofferenze, sono per il nostro bene e per la sua gloria. Qualcuno ha parafrasato il versetto di Romani 8:28 in questo modo: «Se solo noi potessimo vedere al di là delle cose così bene come Dio, ci renderemmo conto che Egli non permette nulla né ci fa soffrire cose che noi non possiamo sopportare». Seguiamo dunque il giovane Giuseppe e vediamo cosa gli accade. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Abbiamo letto Genesi dal capitolo 39, i primi 6 versetti. Questo giovane ragazzo di 17 anni, venduto come schiavo, sarebbe stato un buon affare per chiunque. Fu comprato da Potifar, che era capitano delle guardie, e quindi nell'Egitto di quel tempo era una delle persone più importanti. Fin da quando entrò nella casa di Potifar, ufficiale del faraone, fu chiaro che il Signore era con Giuseppe. La sua casa fu benedetta per mezzo suo. Tutto va bene dunque per Giuseppe. Potremmo aggiungere solamente e vissero felici e contenti, ma non fu così. Questa non è una favola, è realtà. Questo figliuolo di Dio stava per incontrare la tentazione, le difficoltà, i problemi di questo mondo. È questo ciò che stava per accadere a Giuseppe. Pensate, grazie all'impegno nel suo servizio, Giuseppe venne nominato responsabile di tutta la casa, di tutti i beni e di tutte le ricchezze di Potifar. Questi si fidava ormai ciecamente di lui. Potifar si fidava di Giuseppe tanto da non chiedergli alcun resoconto. Potifar credeva nella integrità di questo giovane. L'unica cosa di cui Potifar si preoccupava, come ufficiale del faraone, era di piacere a lui e di fare bene il suo lavoro. Lasciava quindi a Giuseppe l'amministrazione di tutti i suoi beni. Quando si sedeva a tavola, Il cibo era pronto davanti a lui. Questo era tutto ciò che faceva Potifar, fidandosi in tutto e per tutto di Giuseppe. Alla porta c'erano la tentazione ed il peccato. Giuseppe però non cadde in nulla di tutto questo. Leggiamo l'evolversi della storia attraverso il racconto dell'autore della Genesi. Arriveremo con la lettura fino al versetto 20. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa, egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi, né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse giuoco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. Potifar gli aveva dato tutta la responsabilità della conduzione della sua casa. Mentre Giuseppe era occupato a fare il suo dovere, la moglie di Potifar era occupata invece in altre cose. Era una donna molto scaltra e Giuseppe era un giovane di bell'aspetto. Probabilmente Potifar era anziano, era infatti abitudine a quel tempo che un uomo di mezza età avesse una moglie molto più giovane di lui. Lei notò Giuseppe e cercò in tutti i modi di sedurlo. È possibile vedere in tutto questo come questo giovane stesse di fatto già servendo. Quando fu portato in Egitto, questa era una nazione piena di idolatria, proprio come Babilonia. In quel paese idolatra, Giuseppe mantenne una testimonianza fedele per il Dio vivente e vero, e mantenne un alto livello morale. Quando quella donna tentò di sedurlo, egli rispose: «Il mio Signore mi ha messo tutto nelle mie mani, fuorché te, perché sei sua moglie». Giuseppe stava cercando di essere sincero e fedele verso Dio, eppure avete visto che cosa gli accade a causa del suo desiderio di servire il Dio vivente e vero. Quell'uomo, Potifar, come ufficiale del faraone, era spesso lontano da casa. Forse era via troppo spesso. Sua moglie non tentò Giuseppe solo una volta, ma moltissime volte. Era una tentazione costante per lui, eppure questo giovane non cedette. Potete immaginarvi il risentimento verso Giuseppe, risentimento che ribolliva nella moglie di Potifar. Ella covava rancore e risentimento per essere stata rifiutata, e dalla prima occasione questo rancore sarebbe venuto a galla. Le cose non andavano molto bene tra Potifar e sua moglie, e ciò emerge chiaramente dal modo spregevole e sprezzante con il quale ella ne parlò. Ella disse infatti alla gente di casa che il marito aveva portato in casa un ebreo per prendersi gioco di lei. Da queste parole è possibile dedurre che ella si era resa colpevole di infedeltà già altre volte in passato. Ecco quindi il giovane Giuseppe, nella sua adolescenza, solo, in Egitto, intrappolato in maniera ignobile. La donna portò infatti la prova contro di lui a suo marito. Questi era stato via, quindi lei ebbe tutto il tempo e il modo di costruire la storia prima del suo arrivo. Apparentemente Potifar sembrò credere alla storia e sul momento si arrabbiò molto. Egli era un ufficiale dell'esercito del faraone e doveva essere un uomo abbastanza duro, doveva sapere certamente molto bene quale tipo di moglie aveva e pensò forse che quell'espediente servisse solo a fare mettere Giuseppe in prigione, mettendo così a tacere tutta la faccenda. Credo che sua moglie sia stata infedele molte altre volte prima di allora, e che Giuseppe fosse solo un'altra delle sue conquiste, solo che con Giuseppe non funzionò, e lei decise di incastrarlo. Purtroppo, a seguito delle sue accuse, il ragazzo fu imprigionato e, purtroppo, messo nelle galere del re. Certo, a prima vista possiamo dire che Giuseppe era un tipo molto sfortunato. A casa sua era il favorito di suo padre, e aveva un abito che lo distingueva dagli altri, ma questa sua condizione di privilegio durò solo fino a quando i suoi fratelli non lo buttarono in una cisterna. Li sentì parlare con degli uomini ai quali fu venduto e dei quali fu portato poi in Egitto. Aveva solo 17 anni e credo proprio che fin da allora egli passò tante notti in lacrime. Certo, aveva anche nostalgia della sua famiglia. Ora si era trovato in questa nuova posizione di responsabilità, grazie alla sua onestà, grazie alla sua abilità. Ma anche questa volta la tranquillità durò poco. La moglie di Potifar cercò di adescarlo e di farlo peccare, ma il suo alto livello morale gli impedì di cadere. E come risultato di questa fedeltà fu incastrato e imprigionato. Questo povero giovane non aveva a quel punto molte probabilità di sopravvivere. Non dobbiamo dimenticarci che, anche se Giuseppe era diventato responsabile della casa di Potifar, era pur sempre uno schiavo. La moglie di Potifar era una donna che nessuno osava contraddire. E naturalmente quello che lei diceva era legge. Povero Giuseppe, non poteva neanche aprire bocca. Fu considerato colpevole prima ancora di poter dire qualcosa in sua difesa. Si ritrovò immediatamente in prigione, quella riservata ai prigionieri del faraone. Leggiamo ora l'ultima parte di questo capitolo. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Abbiamo letto da Genesi 39, i versetti dal 21 al 23. La mano di Dio è chiaramente sulla vita di questo giovane, ma cose terribili gli accadono. Ora si trova in prigione, ed è questa sicuramente una situazione scoraggiante per tante persone. Ma la cosa interessante è che il Signore era con Giuseppe. Anche se non gli era mai apparso, come aveva fatto con gli altri patriarchi, Dio mostrò la sua misericordia. Fin dal primo momento, infatti, Dio fece entrare Giuseppe nelle simpatie del governatore della prigione, il quale cominciò ad avere fiducia in lui. Anche se Giuseppe era un ragazzo molto piacevole ed aveva probabilmente un enorme talento, la cosa importante da notare è che tutto ciò sarebbe stato del tutto inutile se Dio non fosse stato con lui. Dio era dalla sua parte e lo guidava in ogni cosa. Tutte queste esperienze erano rivolte all'adempimento di uno scopo preciso che doveva scaturire dalla vita di questo giovane. Giuseppe sapeva che c'era uno scopo preciso, o forse semplicemente lo sentiva, e questo gli diede un'attitudine all'ottimismo. Le circostanze intorno a lui non lo demoralizzavano, egli ne viveva al di sopra. Il Signore era con lui. Egli aveva riconosciuto la mano di Dio nella sua vita e quindi era tutt'altro che scoraggiato. Lo scoraggiamento è una delle armi più sottili che Satana, non credo sia necessario ricordarvi chi sia questo personaggio, sicuramente lo ricordate molto bene, e dicevo che lo scoraggiamento è una delle armi più sottili che lui usa per tenere legato l'uomo. Lo scoraggiamento è la delusione. Questo giovane uomo sembra aver superato ognuna di queste circostanze. Ci ricorda il brano che troviamo nella Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 11? Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza, ma di tristezza, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Certamente, la disciplina del Signore produrrà il frutto della giustizia nella vita di questo giovane. La storia di Giuseppe ci rivela che non tutti gli uomini hanno un prezzo. Satana afferma il contrario, ma ci sono stati tantissimi uomini che Satana non ha potuto comprare. Giuseppe fu uno di questi, Giobbe un altro e l'Apostolo Paolo un altro ancora. Satana disprezza l'uomo, ma questi uomini e molti altri ancora non riuscì in alcun modo a comprarli. Era la volontà di Dio che Giuseppe fosse in prigione? Ebbene, possiamo senz'altro dire che era necessario che lui fosse lì, e vedremo il perché nel prossimo capitolo. E a questo punto, visto che è un po' tardino, il tempo a nostra disposizione sta terminando, lo vedremo quindi nel prossimo appuntamento. Ci risentiamo domani sera. Io sarò qui ad aspettarvi. Ciao.